Extreme Studios.
Nel cuore pulsante dell'antico Egitto, laddove le acque del Nilo si mescolano con la sabbia dorata, la città perduta di Amarna custodisce un segreto destinato a sconvolgere il corso della storia. È l'anno 1341 a.C. e il destino, come un abile tessitore di arazzi, intreccia le fila dorate e oscure della vita di un neonato di nome Tutankhaton. Questo principe, destinato a diventare il leggendario faraone fanciullo, è l'erede del controverso Akhenaton. Tutankhaton si trova a governare un regno sull'orlo del caos. Suo padre ha osato sfidare gli dèi, instaurando una religione basata esclusivamente sul culto di Aton. Tuttavia, nel cuore del giovane sovrano, le voci delle antiche divinità risuonano come un canto lontano, richiamandolo alle origini. Guidato dal saggio Ai e desideroso di riconquistare il favore del popolo e del clero, reintroduce gli antichi culti e cambia il suo nome in Tutankhamon, l'immagine vivente di Amon. Il suo regno, benché effimero, lascia un'impronta indelebile sulla sabbia del tempo. Sposa la bellissima Ankhesenamon e trasferisce la capitale a Tebe, dove erige la Stele della Restaurazione, un monumento in onore degli dei dimenticati. Ma come una candela che brucia troppo in fretta, la sua fiamma si spegne prematuramente. A soli 18 anni, nel 1323 a.C., lasciando dietro di sé un vuoto colmo di enigmi e domande senza risposta.
Strimmo Studios presenta Misteri senza tempo. Un viaggio attraverso i segreti più oscuri e gli enigmi più affascinanti della storia.
Quasi tre millenni più tardi, nel 1922, nel cuore della Valle dei Re, sotto il sole implacabile dell'Egitto, un gruppo di archeologi, guidato da Howard Carter e Lord Carnarvon, riesce a penetrare per primo nelle stanze segrete della sepoltura del faraone. Sopravvissute ai secoli e alle razzie dei predoni, questa leggendaria scoperta è magistralmente raccontata in Tutankhamen, un libro scritto dallo stesso Carter e pubblicato dalla casa editrice Garzanti. Era il nostro ultimo periodo di lavoro nella valle, dove avevamo scavato per sei stagioni intere senza alcun risultato. Per mesi avevamo lavorato con il massimo impegno, senza trovare nulla, e solo uno scavatore sa quanto ciò sia deprimente. Stavamo per dichiararci sconfitti, ci preparavamo a lasciare la valle per cercare miglior fortuna altrove, quando, proprio all'ultimo colpo di zappa, facciamo una scoperta che supera di gran lunga i nostri sogni più rosei. In tutta la storia degli scavi archeologici, mai un'intera stagione di ricerche è stata compressa nell'arco di soli cinque giorni. Cercherò ora di raccontare nei particolari questa storia. Non sarà facile, poiché il ritrovamento iniziale fu così improvviso e inaspettato da lasciarmi sconcertato e d'altro canto i mesi successivi furono talmente ricchi di avvenimenti che non ebbi il tempo di riflettere. Raccontando le cose con ordine, riuscirò forse a rendermi conto di quanto è accaduto e a comprenderne tutto il significato. Il 4 novembre notai, arrivando, un insolito silenzio. I lavori erano fermi. Doveva essere successo qualcosa di straordinario. Fui salutato subito con l'annuncio che sotto la prima baracca demolita si era trovato un gradino tagliato nella roccia. Sembrava troppo bello per essere vero, ma bastò ripulire ancora un pochino per scoprire che eravamo realmente in presenza di una ripida rampa incassata, circa 4 metri sotto l'ingresso alla tomba di Ramses VI e a un'analoga distanza dall'attuale livello del fondo della valle. La rampa era stata tagliata nella roccia secondo una tecnica comune alle altre gradinate di ingresso e per un attimo sperai d'aver trovato finalmente la tomba tanto ricercata. Il lavoro continuò febbrile per tutta la giornata e il mattino successivo, ma solo nel pomeriggio del 5 novembre riuscimmo a togliere completamente la massa iniziale di detriti che riempiva il vano della rampa e a individuare i margini esterni della scalinata in tutti i suoi 4 lati. Era ormai chiaro, di là da ogni dubbio, che ci trovavamo di fronte all'ingresso di una tomba. Il lavoro di scavo avanzava più rapidamente. I gradini venivano alla luce uno dopo l'altro e alla fine, giunti al 12°, apparve, rivolta a ponente, la parte superiore di una porta ermeticamente chiusa, intonacata e sigillata. Una porta sigillata. Dunque era vero. Con crescente eccitazione, quasi febbrilmente, esaminai le impronte dei sigilli sulla porta per scoprire l'identità del proprietario della tomba, ma non trovai nessun nome. Le sole impronte decifrabili erano quelle del noto sigillo della necropoli reale, con lo sciacallo e i 9 prigionieri. Due elementi però erano chiari. Anzitutto, l'uso di questo sigillo dimostrava sicuramente che la tomba era stata costruita per un personaggio di altissimo rango. E in secondo luogo, la parte murata era nascosta dalle baracche costruite nel corso della 20ª dinastia. Prova evidente che almeno da quel periodo in poi nessuno vi era penetrato. Mentre esaminavo i sigilli, notai in cima alla porta, in alcuni punti dove l'intonaco si era scrostato, un enorme architrave di legno. Per scoprire come era stata bloccata la porta, praticai sotto l'architrave un piccolo foro, largo abbastanza da inserirvi una torcia elettrica. Vidi così che il corridoio oltre la porta era ostruito per tutta l'altezza da pietrame. E questa era un'altra prova dell'accuratezza con cui la tomba era stata protetta. Per uno scavatore il momento era davvero emozionante. Mi trovavo da solo, salvo qualche operaio indigeno, alle soglie forse di una splendida scoperta. Oltre quel corridoio poteva esserci qualsiasi cosa. Letteralmente qualsiasi cosa. E ci volle tutto il mio autocontrollo per non abbattere subito la porta ed esplorare tutto. Naturalmente avrei desiderato procedere subito agli scavi necessari per stabilire tutta la portata di questo ritrovamento, ma Lord Carnarvon era in Inghilterra e per lealtà nei suoi confronti dovevo rinviare ogni cosa fino al suo arrivo. La mattina del 6 novembre gli inviai il seguente cablogramma. Finalmente fatta splendida scoperta nella valle. Magnifica tomba con sigilli intatti. Richiusa in attesa vostro arrivo. Congratulazioni. L'8 novembre avevo ricevuto da Lord Carnarvon due messaggi in risposta al mio cablogramma. Il primo diceva: arriverò appena possibile. Il secondo, giunto poco dopo: arrivo a Alessandria previsto per giorno 20. Avevo 15 giorni da dedicare ai vari preparativi, in modo da essere pronto al momento della riapertura della tomba ad affrontare ogni possibile situazione senza alcun indugio. Il 26 novembre fu il giorno cruciale, il più bello della mia vita, tanto che non potrei sperare di viverne un altro simile. Per tutta la mattina continuammo i lavori di sgombero, procedendo con forzata lentezza a causa dei fragili oggetti mescolati al pietrame di riempimento. A metà pomeriggio, una decina di metri dopo la prima porta, ne venne alla luce una seconda, murata e sigillata, che era una replica pressoché esatta della prima. Le impronte dei sigilli qui erano meno nitide, ma il segno di Tutankhamon e quello della necropoli reale erano ancora distinguibili. Di nuovo sull'intonaco trovammo tracce di apertura e di chiusura, e ormai eravamo fermamente convinti che si trattasse di un nascondiglio e non di una tomba. Ben presto tutto si sarebbe chiarito. Bastava abbattere la porta murata per trovare una risposta alle nostre domande. Pian piano, con una lentezza che ci sembrò esasperante, tutti i detriti che ricoprivano la parte inferiore della porta furono sgomberati e infine il muro di chiusura venne interamente alla luce. Era giunto il momento decisivo. Con mani tremanti praticai un piccolo foro nell'angolo in alto a sinistra. L'oscurità e il vuoto incontrato da una sbarra di ferro, spinta fin dove fu possibile, ci rivelarono che, qualunque cosa si trovasse oltre quel muro, c'era uno spazio libero e non uno sbarramento di detriti come nel corridoio appena ripulito. Facemmo alcune prove con la candela per cautelarci contro eventuali fughe di gas e infine, ampliando un po' il foro, vi inserii una candela e scrutai dentro. Lord Carnarvon, Lady Evelyn e Callender mi stavano alle spalle in ansiosa attesa. Sulle prime non riuscii a distinguere nulla perché dalla stanza veniva un soffio d'aria calda che rendeva la fiamma tremolante. Poi, man mano che i miei occhi si abituavano al buio, i particolari del locale emersero lentamente dall'oscurità. Animali dall'aspetto strano, statue d'oro, ovunque il luccichio dell'oro. Per un attimo, che dovette essere sembrato un'eternità a quanti mi circondavano, rimasi muto dallo stupore e quando Lord Carnarvon, incapace d'attendere oltre, mi chiese ansiosamente: «Riuscite a vedere qualcosa?» Fui solo capace di rispondere: «Sì, cose meravigliose». Allora il foro fu ampliato ancora un po', in modo che tutte e due potessimo vedere, e illuminammo il vano con una torcia elettrica. Credo che la maggior parte degli scavatori abbia provato un senso di timore, di imbarazzo, penetrando in una stanza chiusa e sigillata da pie mani tanti secoli prima. Per un attimo il tempo, fattore della vita umana, perde tutto il suo significato. 3.000 o magari 4.000 anni sono trascorsi da quando un piede umano ha calpestato per l'ultima volta il suolo su cui vi trovate. la stessa aria che respirate, rimasta immutata nei secoli, è ancora quella che respirano coloro che posero la mummia a giacere nel suo riposo. Il tempo si annulla in questi piccoli dettagli e voi vi sentite un intruso. In tutta la storia degli scavi non si era certo mai visto uno spettacolo stupefacente come quello che si rivelò ai nostri occhi alla luce della torcia. Le fotografie pubblicate furono scattate in seguito, quando ormai la tomba era aperta e si era installata la luce elettrica. Bisogna immaginare come apparvero a noi gli oggetti da quel piccolo foro praticato nel muro chiuso e sigillato, rischiarati dalla luce della torcia, la prima luce penetrata nell'oscurità di quella stanza dopo 3000 anni, che si spostava da una parte all'altra nel vano tentativo di individuare i tesori che stavano dinanzi a noi. L'effetto fu al tempo stesso elettrizzante e sconcertante. Prima di allora, forse, non avevamo mai immaginato esattamente che cosa ci aspettavamo di vedere. Tuttavia, mai ci saremmo sognati una cosa del genere. Un locale, addirittura quasi un museo colmo di oggetti, alcuni dall'aspetto familiare, altri mai visti prima, ammucchiati l'uno sull'altro in numero infinito. Man mano che la scena si illuminava, riuscimmo a distinguere i singoli oggetti. Anzitutto, proprio di fronte a noi, c'erano tre grandi giacigli dorati, con i fianchi in forma di animali mostruosi dal corpo curiosamente assottigliato, data la loro funzione, ma con le teste di un sorprendente realismo. Animali strani in ogni caso, ma come li vedemmo noi in quel momento? Luccicanti nelle tenebre al chiarore della torcia elettrica, come sotto un riflettore, le loro ombre grottesche proiettate sulla parete apparivano quasi terrificanti. Poi, sulla destra, due statue attirarono la nostra attenzione. Erano figure di aspetto regale, alte quanto un uomo e di colore scurissimo, disposte l'una di fronte all'altra come due sentinelle, con sandali e gonnellini d'oro, armate di mazza e di lancia, e l'immagine protettiva del cobra sacro alta sulla loro fronte. Definito il più grande ritrovamento archeologico del XX secolo, l'eco di tale rivelazione rimbomba in ogni angolo del globo. I giornali sfoggiano titoli imponenti cercando di catturare l'immensità dell'evento. Ma proprio mentre voci da ogni continente si uniscono in un crescendo di stupore e meraviglia, Lord Carnarvon stipula un contratto di esclusiva con il prestigioso quotidiano londinese The Times. Se da un punto di vista economico questa mossa si dimostra vincente, sotto il profilo prettamente politico, esclude da ogni informazione non solo la stampa internazionale, ma anche quella locale e addirittura lo stesso governo egiziano. Il Daily Mail, in risposta, assume Arthur Weigel, un noto egittologo e avversario di Carter, per lanciare un contrattacco. In questo clima di tensione, la stampa, affamata di dettagli, si abbandona a racconti gonfiati e falsità sconcertanti. Ben presto, le voci di una maledizione ancestrale prendono vita, intrecciandosi nella trama della leggendaria maledizione di Tutankhamon. Si parla di un'iscrizione scolpita sulla porta della tomba. La morte verrà su agili ali per colui che profanerà la tomba del faraone. Un dettaglio affascinante, ma completamente inventato, dal momento che non è stata trovata alcuna traccia di essa nelle fotografie fatte da Harry Barton, l'egittologo e fotografo britannico che ha documentato la scoperta. Tra il 1923 e il 1935, Più di 20 morti sono state attribuite alla maledizione. Ma nel 2002 il ricercatore australiano Mark Nelson si immerge in un'indagine rigorosa per determinare la veridicità di tali affermazioni. Analizza la durata della vita di chi aveva partecipato all'apertura del sarcofago, confrontandola con quella di individui che, pur trovandosi in Egitto, non vi avevano preso parte. I risultati, pubblicati sul British Medical Journal, sfatano il mito. Non c'è una differenza significativa tra i due gruppi. Quelli che osarono sfidare il fato morirono a un'età media di 70 anni, mentre gli altri, più cauti, 5 anni dopo, alla soglia dei 75. Ma chi era realmente Tutankhamon? La vita e la morte del faraone fanciullo sono state oggetto di numerose teorie e ricerche. C'è chi sostiene fosse figlio di Smenkhkare, un enigmatico faraone la cui identità rimane ancora avvolta nel mistero. Altri ipotizzano fosse un fratello minore di Akhenaton, nato da Amenhotep III, nono faraone della 18ª dinastia. Anche sul versante materno, la situazione non è meno ingarbugliata. Tra le papabili genitrici ci sono Nefertiti, consorte reale di Akhenaton, Mekhetaton, che avrebbe concepito il giovane principe con il proprio padre, e Chia, una delle mogli minori del precedente sovrano. Per tentare di sbrogliare la matassa, gli esami del DNA condotti nel 2008 hanno suggerito con alta probabilità di certezza che i suoi genitori fossero fratello e sorella. Il che potrebbe spiegare alcune delle sue malformazioni fisiche e malattie. Proprio la tradizione di celebrare matrimoni consanguinei all'interno della stessa casa regnante rende però difficile l'attribuzione di parentele utilizzando l'analisi del DNA. Secoli di incroci tra parenti di primo e secondo grado hanno reso quasi indistinguibile il genoma di tutti i membri della 18ª dinastia. Anche sulla morte di Tutankhamon non esistono certezze. Mentre alcune ricerche hanno in parte svelato questo mistero, confermando che il giovane faraone è passato all'aldilà per cause naturali, scansioni ai raggi X del 1968 hanno rivelato frammenti ossei all'interno del cranio, diverse fratture sul lato sinistro del corpo e la mancanza di parte delle costole e della cassa toracica, alimentando teorie di un possibile omicidio. Tuttavia, analisi successive hanno chiarito che i frammenti del cranio si sono staccati post mortem. Cosa si è scoperto invece sulla sua salute? Grazie alla tomografia computerizzata, gli scienziati hanno potuto stabilire con certezza che il corpo, al momento della morte, presentava una frattura scomposta non ancora guarita alla gamba sinistra, in corrispondenza di una ferita aperta. Inoltre, il faraone soffriva di palatoschisi, scoliosi, ed era stato infettato da diversi ceppi di malaria nel corso degli anni. Questi indizi fanno ipotizzare un decesso avvenuto per un peggioramento della salute in generale. Lo studio dell'ambiente in cui è stato sepolto ha permesso di scoprire diversi particolari interessanti sulla società egiziana dell'epoca. Oltre al magnifico sarcofago dorato e alla maschera funeraria, vi erano carrozze, sedie finemente lavorate e gioielli. Tra i reperti spicca un pugnale di ferro meteorico, forgiato da un metallo che all'epoca era estremamente raro e prezioso. Sepolti accanto a lui, sono stati ritrovati anche due feti imbalsamati. Uno studio del 2011 ha rivelato che si tratta dei resti di feti femminili. Potrebbero essere, con ogni probabilità, le figlie del re e della regina Ankhesenamon, morte durante la gravidanza. La scoperta della tomba di Tutankhamon ha scosso il mondo, imprimendo un segno indelebile nella cultura popolare. Il suo sarcofago dorato, un reliquiario di inestimabile valore che ospita oltre 5.398 oggetti, è diventato uno dei simboli più riconoscibili dell'antico Egitto. E poi c'è la leggenda della maledizione, una storia avvolta nel mistero che ha alimentato molteplici fantasie e paure. Stranamente, si può dire che il giovane faraone abbia contribuito alla conoscenza della storia dell'antico Egitto più con la sua morte che con la sua vita. Sebbene sia stato un sovrano minore, la sua eredità è monumentale. Ogni nuova scoperta aggiunge un altro tassello al puzzle, rendendolo una figura che, molto probabilmente, continuerà a stregare l'umanità per molti anni a venire.
Misteri senza tempo è un podcast originale Strimmo Studios, ideato e scritto da Pamela Marcon e raccontato da Maurizio Modica. Montaggio e sound design a cura di Alessandro De Biasi. Responsabile di produzione Carlotta Tripi. Puoi ascoltare Misteri senza tempo su strimmo.it scaricando l'applicazione gratuita di Strimmo e Spotify.